Ciao a tutti, cominciamo con la quinta lettura di Victor Serge, Memoria di un rivoluzionario. Siamo a pagina 33, inizio. Traducevo romanzi russi e poesie, Arcibashev, Balmont, Merezovsky, per un amabile pubblicista russo che firmava quei lavori, grazie ai quali, quando suonava mezzanotte, potevo, vicino a un braciere delle Halles, sotto la massiccia e tozza sagoma di Saint-Eustache, offrire a Ferrara la zuppa di cipolle. Uno dei caratteri particolari della Parigi operaia di quel tempo era che si trovava a contatto in vaste zone con la teppa, cioè col vasto mondo degli irregolari, dei decaduti, dei miserabili, col mondo equivoco. C'erano poche differenze essenziali tra il giovane operaio o artigiano dei vecchi quartieri del centro e il magnaccia dei vicoli vicini alle Halles, o Hayes, non so. L'autista, il meccanico un po' svelti, rubacchiavano di regola tutto quello che potevano al padrone, per spirito di classe, tanto di preso quel babbuino, e perché, liberi da pregiudizi, avevano una mentalità battagliera e anarchicheggiante, canalizzata in senso inverso da due movimenti opposti, quello del sindacalismo rivoluzionario della CGT, che trascinava il vero proletariato verso la lotta per rivendicazioni positive con un grande idealismo nuovo, e quello, amorfo, dei gruppi anarchici. Tra i due, al di sotto di essi, ondeggiavano masse instabili e malate. Due manifestazioni straordinarie fecero data per me, come per tutta Parigi. A quell'epoca, e credo che lo storico non potrà ignorarne il significato. La prima fu quella del 13 ottobre 1909. Quel giorno venimmo a conoscenza di questo fatto incredibile, la fucilazione di Francisco Ferrer, ordinata da Maura, permessa da Alfonso XIII. Il fondatore della scuola moderna di Barcellona, ritenuto assurdamente responsabile di una sommossa popolare di alcuni giorni, cadeva nei fossati di Montjuïc, gridando ai soldati del plotone: «Vi perdono, figlioli, mirate bene!» Fu in seguito riabilitato dalla giustizia spagnola. Avevo scritto, ancor prima che fosse arrestato, il primo articolo della vasta campagna di stampa fatta in suo favore. La sua chiarissima innocenza, la sua figura di pedagogo, il suo carattere libero di libero pensatore, persino il suo fisico di un uomo medio, lo rendevano infinitamente caro a tutta un'Europa generosa, in pieno fermento. Una vera sensibilità internazionale nasceva di anno in anno, rispondendo ai progressi della civiltà capitalistica. Si passavano le frontiere senza formalità. Certi sindacati facilitavano i viaggi dei loro membri. Il commercio e le relazioni intellettuali sembravano dovessero unificare il mondo. Già nel 1905 i pogrom antisemiti in Russia avevano sollevato dappertutto un'ondata di riprovazione. Da un capo all'altro del continente, fuorché in Russia e in Turchia, l'assassinio giuridico di Ferrer provocò in 24 ore uno scoppio di proteste furiose da parte di intere popolazioni. A Parigi il movimento fu spontaneo, da tutti i sobborghi affluirono verso il centro, a centinaia di migliaia, operai e popolo minuto, mossi da una terribile indignazione. I gruppi rivoluzionari seguivano più di quanto non guidassero quelle masse. I redattori di giornali rivoluzionari, sorpresi della loro improvvisa influenza, lanciarono la parola d'ordine: «All'ambasciata di Spagna!» L'ambasciata sarebbe stata saccheggiata, ma il prefetto Lepin sbarrò i punti di accesso al boulevard Malesherbes e mischie furiose si accesero in quelle ricche arterie, fiancheggiate da banche e da residenze aristocratiche. I movimenti della folla mi trascinarono tra varie edicole di giornali che bruciavano sul marciapiede e alcuni omnibus rovesciati che i cavalli, accuratamente staccati, guardavano stupidamente. Gli agenti ciclisti si battevano a colpi di biciclette, facendole volteggiare a tutta forza. Lepin si prese a 10 metri una scarica di rivoltella partita dal gruppo di giornalisti della Guerre Sociale, del Libertaire e dell'Anarchie. La stanchezza e la notte calmarono la sommossa, che lasciò al popolo di Parigi un'esaltante sensazione di forza. Il governo autorizzò per 2 giorni dopo una manifestazione legale, guidata da Juaré, in cui sfilammo in 500.000, inquadrati dalle guardie repubblicane a cavallo, placati, misurando questa ascesa di una nuova potenza. Da questa manifestazione alla seconda, la caduta fu verticale. Miguel Almereida aveva preso parte all'organizzazione della prima e fu l'animatore della seconda. L'avevo aiutato a nascondersi a Bruxelles, dove si era duramente fatto beffe delle mie velleità tolstoiane di un momento. Eravamo amici, insomma. Gli dicevo: «Non sarai che una rivista, siete partiti male». Mi rispondeva: «Non capisci nulla di Parigi, vecchio mio. Ripulisciti dai romanzi russi. Qui la rivoluzione ha bisogno di denaro». Rappresentava una riuscita umana come ne ho conosciute poche, di una bellezza fisica da catalano di buona razza, la fronte alta, gli occhi ardenti, molto elegante, giornalista brillante, oratore affascinante, buon politico libertario, abile negli affari, abile nel manovrare una folla, nel montare un processo, nell'affrontare i manganelli dei poliziotti, le rivoltelle di certi compagni, la malevolenza dei ministri e nell'intessere un grande intrigo. Aveva appoggi nei ministeri e amici devoti nei tuguri. Faceva sparire dal cassetto di Clemenceau una ricevuta di 500 franchi firmata da un agente provocatore sindacalista. Si presentava in corte d'assise, otteneva un'assoluzione con felicitazioni della giuria. Faceva aumentare la tiratura della Guerre Sociale, di cui era l'anima con Gustave Hervé, il generale, ed Eugène Merle, che doveva diventare il più dinamico e il più balzacchiano dei giornalisti parigini. Almereida aveva avuto un'infanzia penosissima, passata in parte in una casa di correzione per un piccolo furto. Fu lui che, dopo Ferrer, si occupò del caso Liabeuf. Fu una battaglia sociale strana e selvaggia, un preludio ad altri drammi. Battaglia dei bassifondi. Liabeuf, 20 anni, operaio cresciuto sul Sebasto, innamorato di una ragazza di marciapiede. Gli agenti del buon costume, che angariavano le ragazze vedendoli assieme, lo fecero condannare come magnaccia. Non lo era. Sognava invece di far lasciare alla ragazza il mestiere. L'avvocato designato d'ufficio non venne all'udienza. Le proteste dell'accusato non servirono naturalmente a nulla. Un giudice di tribunale correzionale sbrigava quel genere di affari in 448 e gli agenti sono giurati, non è vero? Liabeuf si sentì marcato di infamia. Uscito di prigione, si armò di una rivoltella e andò a vendicarsi. Fu arrestato, inchiodato al muro con un colpo di sciabola. Aveva ferito 4 agenti. Condanna a morte. La stampa di sinistra faceva il processo alla polizia di buon costume e reclamava la grazia. Il prefetto di polizia Le Pen, un piccolo signore freddamente isterico, la cui barbetta presidiava ogni 1° maggio i massacri di manifestanti, esigeva l'esecuzione. Almereida scrisse che se si fosse osato innalzare la ghigliottina ci sarebbe stato più sangue intorno che sotto, e chiamò il popolo di Parigi a impedire con la forza l'esecuzione. Il Partito Socialista appoggiava il movimento. La notte dell'esecuzione, una folla disparata, venuta da tutti i sobborghi, da tutte le barriere frequentate dal delitto e dalla miseria, convergeva verso quel sito unico di Parigi, sempre livido il giorno, sinistro la notte, il boulevard Arago, da un lato case borghesi che non si rendono conto di nulla, con le loro tende ben tirate sull'ognuno per sé, e Dio per tutti, se volete, due file di folti castagni dall'altro, sotto il muro. Un muro di grosse pietre cementate, di un grigio bruno inerte, il più muto, il più inesorabile dei muri di prigione, 6 metri d'altezza. Come gli innamorati che vengono lì a passeggiare nell'ombra, nelle sere d'estate, non sentono la bassa inumanità che emana da quel muro. Mi sono chiesto più volte, passando per quel boulevard banalmente tragico, o rinchiuso io stesso dall'altro lato del muro. Delle coppie eccitate, uscite dai Bals Musette, la ragazza e il suo ometto, un po' sinistre anch'esse, la ragazza troppo allegra, con gli occhi ingranditi da belletto, l'uomo in berretto che faceva per scherzo il gesto di tagliarsi il collo col filo della mano, affluivano. Ne arrivarono in taxi che venivano dai locali notturni, abiti da sera, ciuffi di piume nei capelli e delle prostitute di lusso. Attorno a questi frequentatori di esecuzione salirono fischi e minacce. Io ero venuto con Rirette, con René, l'esasperato, col vecchio Ferral tutto illuminato di desolazione e che sembrava fluttuare, incredibilmente debole, nel suo abito quasi a brandelli. I militanti di tutti i gruppi erano là, respinti da sbarramenti di poliziotti che eseguivano bizzarri movimenti. Clamori e risse furiosi scoppiarono all'arrivo del furgone della ghigliottina, scortato da un plotone di cavalleria. Per ore ci fu una vera battaglia, con le cariche di polizia che ci respingevano male, nell'oscurità, verso strade laterali, dai cui fiotti di folla traboccavano di nuovo, dopo un istante. Juarez, riconosciuto alla testa di una colonna, venne mezzo accoppato. Almereida manovrava invano per forzare gli sbarramenti. Ci furono molti colpi, un po' di sangue, un agente ucciso. Allo spuntare del giorno, la stanchezza ebbe ragione della folla. Nel momento in cui la mannaia cadeva su una testa furiosa che gridava ancora la sua innocenza, un delirio impotente si impadronì dei 20 o 30.000 manifestanti sfogandosi in un lungo grido. Assassini! Gli sbarramenti di agenti si muovevano ormai stancamente. Lo vedi? Il muro? Mi gridava René. Quando al mattino tornai in quel punto del boulevard, un grosso agente, in piedi sopra il quadrato di sabbia fresca gettata sul sangue, vi calpestava con attenzione una rosa. Un po' più lontano, addossato al muro, Ferral si strofinava pian piano le mani. Che porcheria la società! Da quel giorno, data la repulsione e il disprezzo che mi ispira la pena di morte, che risponde al delitto del primitivo, dell'arretrato, del traviato, del mezzo pazzo, del disperato, con un delitto collettivo, commesso a freddo, da uomini investiti di autorità e che si credono per questo innocenti del sangue miserabile che versano. Per me non esiste nulla di più disumano, a parte la tortura senza scopo dell'ergastolo e delle pene lunghissime. Dopo la battaglia per l'ideologo Ferrer, il combattimento notturno per il desperado Liabeuf mostrava, ma noi non lo vedevamo, in che vicolo cieco si trovasse Parigi, il movimento, scusate, in che vicolo cieco si trovasse a Parigi il movimento rivoluzionario, tutte le tendenze comprese. Ardente potente nel 1906-1907, la Confédération Générale du Travail, CGT, cominciava a declinare, fatta rinsavire in pochi anni dallo sviluppo delle categorie operaie ben retribuite. L'insurrezionalismo di Gustave Hervé e di Miguel Almereida girava a vuoto, esprimeva insomma semplicemente un bisogno di violenza verbale e fisica. L'Europa pletorica, dove ricchezza e benessere erano aumentati negli ultimi 30 anni, dal 1880, in proporzioni senza precedenti, fondava il suo regime sociale su vecchie iniquità, formando così nelle sue grandi città uno strato sociale limitato, ma numeroso, al quale il progresso industriale non recava nessuna reale speranza e non procurava che un minimo di coscienza appena sufficiente per illuminarla sul suo infortunio. E per il suo stesso eccesso di vigore, come per la sua struttura storica incompatibile con i nuovi bisogni della società, questa Europa era trascinata tutta intera verso le soluzioni di violenza. Respiravamo l'aria opprimente dell'anteguerra. Gli avvenimenti annunciavano chiaramente la catastrofe, incidenti di Agadir, divisione del Marocco, massacro di Casablanca. L'Italia, con l'aggressione alla Tripolitania, iniziava la spartizione dell'impero ottomano e il poeta futurista Marinetti descriveva lo splendore dei visciri fumanti al sole su un campo di battaglia. L'impero d'Austria annetteva la Bosnia-Erzegovina. Lo zar continuava chiedendo in prestito denaro alla Repubblica francese a far impiccare e deportare gli uomini migliori dell'intelligenza russa. Ai due estremi lontani del mondo si accendevano per il nostro entusiasmo le rivoluzioni messicana e cinese. Avevo fondato sulla riva sinistra, al limitare del quartiere latino, un circolo di studi, da libera ricerca, che si riuniva in Rue Grégoire des Touffes, al secondo piano di una cooperativa socialista, in fondo ai corridoi neri ingombri di barili. Le case vicine erano delle case chiuse, con lanterne rosse, grossi numeri, porte decorate, insegne del XVII secolo. Il paniere fiorito, il crocicchio popolare pieno zeppo di bancarelle fin sui marciapiedi, di piccoli bar loschi e di fruttivendole, della Rue de Bouchy mi dava, credo, la sensazione della Parigi di Luigi XVI. Ne conoscevo tutte le vecchie porte, sulle facciate screpolate al di sopra delle insegne dei noleggiatori di abiti. Da sera leggevo il marchio, invisibile ad altri, del terrore. Polemizzavo nelle riunioni pubbliche con i democratici cristiani del Sion, che erano molto bravi a far baruffa, e i monarchici scaldati a bianco da Léon Daudet, quando si presentava alla tribuna il grosso Léon, nel suo profilo carnoso di Borbone della decadenza o di finanziere israelita, esattamente lo stesso profilo. Noi firmavamo in un angolo della scala, scelto precedentemente, un quadrato di combattimento e quando egli annunciava con la sua voce stentoria la monarchia tradizionale, federalista, antiparlamentare, eccetera, eccetera, scoppiavano le nostre interruzioni canzonatorie. Un secolo di ritardo, Coblenza, la ghigliottina. E io domandavo la parola, protetto da un baluardo di solidi compagni, i camelot du roi. Aspettavano quel momento per gettarsi sul nostro quadrato, ma non sempre avevamo la peggio. Georges Valois, ex anarchico lui stesso, recentemente convertito alla monarchia, accettava invece volentieri di discutere con noi la sua dottrina sindacalistico-monarchica e invocava Nietzsche, Georges Sorel, il mito sociale, le corporazioni dei comuni del Medioevo, il sentimento nazionale. Nel frattempo dei compagni mi offrirono di riprendere la direzione dell'Anarchie, trasferitosi da Montmartre nei giardini di Romainville e minacciato da scissioni di tendenze. Misi come condizione che il gruppo precedente di redattori e tipografi, formato da individualisti scientifici e di cui Raimondo era l'anima, se ne andasse e mi lasciasse reclutare i miei collaboratori. Per un mese tuttavia vi coabitarono due gruppi, il vecchio e il mio. Vi trovai per un momento Raymond e Edward, completamente ubriacati dalla loro algebra, assoggettati a discipline alimentari vegetarianesimo assoluto, né vino né caffè, né tè né menta, e noi che mangiavamo diversamente eravamo non evoluti, che esponevano di continuo i misfatti del sentimento, invocando soltanto la ragione scientifica e l'egoismo cosciente, che in quell'ebbrezza ci fosse molta puerilità, infinitamente più ignoranza che sapere, e anche un desiderio acuto di vivere altrimenti a tutti i costi, mi appariva chiaro. Ma c'era tra noi un conflitto più grave, quello dell'illegalismo. Essi erano già o stavano diventando dei fuorilegge, soprattutto per influenza di Octave Garnier, bel ragazzo bronzato, silenzioso, dagli occhi neri straordinariamente duri e ardenti, piccolo proletario, copiosamente bastonato dagli agenti in un cantiere edilizio durante uno sciopero. Octave respingeva la discussione con gli intellettuali. «Frasi, frasi!» diceva adagio, e se ne andava, al braccio di una fiamminga bionda di Rubens, a preparare qualche pericoloso lavoro notturno. Nessuno degli uomini che ho incontrato lungo la mia vita mi ha meglio fatto capire l'impotenza, l'inutilità stessa del pensiero di fronte a certe nature forti e primordiali, brutalmente risvegliate a un'intelligenza puramente tecnica della lotta per la vita. Sarebbe stato un ammirevole marinaio per spedizioni polari, un buon soldato nelle colonie, in altri tempi un capo di Stosstruppen naziste, un sottufficiale di Von Rommel. Non si trattava di nulla di simile, era solo un fuorilegge, forza errante, scatenata, in cerca di non sapeva neppure lui quali possibilità, possibile dignità nuova. I piccoli conflitti si moltiplicarono, Raymond, Edward, Octave se ne andarono abbastanza presto con i loro amici, e io trasferii la nostra tipografia, dove vivevamo da compagni, in cima a Belleville, dietro le Bat-Chumont, in una vecchia casa di artigiani della Rue Fessard. Mi sforzai di dare al giornale un impulso nuovo, nel senso di un ritorno dall'individualismo all'azione sociale. Aprii una polemica contro Élie Faure, uno storico dell'arte che aveva proclamato, appoggiandosi a Nietzsche, il compito civilizzatore della guerra. Commentavo con una specie di entusiasmo la morte volontaria di Paul e Laura Laforgue, genero e figlia di Karl Marx. Laforgue, arrivato a 60 anni, stimato che a quell'età la vita attiva e feconda fosse finita, si era avvelenato con la sua compagna. Cercavo di affermare una dottrina di solidarietà e di rivolta nel presente, invocando Élisée Reclus, l'uomo e la natura che prende coscienza di se stessa. Di Marx non sapevo quasi nulla, del sindacalismo denunciavo uno statalismo futuro, temibile come qualsiasi altro. L'operaismo, come reazione contro i politicanti, che erano soprattutto avvocati preoccupati di carriere parlamentari, ci sembrava ottuso e che portasse in sé i germi di un arrivismo da intellettuali. Alla fine del 1911 i drammi scoppiarono. Giuseppe, l'italiano, piccolo militante biondo dai capelli crespi che sognava una vita libera, chissà dove in Argentina, il più lontano possibile dalle città, fu trovato ucciso sulla strada di Melun. Di bocca in bocca corse voce che un individualista lionese, Bonneau, che io non conoscevo, che viaggiava con lui in un'automobile, lo avesse finito, dopo che l'italiano si era ferito da sé maneggiando una rivoltella. Comunque stessero le cose, un compagno ne aveva ucciso o finito un altro. Una specie di inchiesta non chiarì nulla, ma esasperò gli intellettuali, scientifici, e siccome avevo formulato su di essi giudizi duri, ricevetti la visita in attesa di Raymond. Se non vuoi scomparire, guardati bene dal giudicarci, aggiunse ridendo. Che vuoi? Mi disturbi? Ti sopprimo. Siete completamente scervellati, risposi, e completamente perduti. Ci sfidavamo esattamente come bambini intorno a un cavolo rosso. Lui, rimasto tracagnotto, tarchiato, col viso colorito, ridente. Può anche darsi, disse, ma è la legge naturale. Una vera ondata di furore e di disperazione saliva. Fuorilegge anarchici sparavano sulla polizia e si facevano saltare le cervella. Altri, sopraffatti prima di essere ficcati. Prima di essersi ficcati nella testa l'ultima pallottola, andavano alla ghigliottina sghignazzando. Uno contro tutti, non ho messo la mia causa in nulla. Tanto peggio per i padroni, per gli schiavi, tanto peggio per me. Riconoscevo nelle cronache dei giornali visi intravisti o conosciuti. Vedevo tutto il movimento fondato alla libertà, trascinato nei bassi fondi, da una specie di vertigine. Nessuno poteva farci nulla, nemmeno io potevo farci nulla. I teorici spauriti si squagliavano, era come un suicidio collettivo. Un'edizione straordinaria dei giornali annunziò un attentato estremamente audace, commesso in Rue Ordonnée a Montmartre, contro un cassiere di banca che trasportava 500.000 franchi da parte di banditi in automobile. Leggendo i connotati, riconobbi Raymond e Octave Garnier, il giovanotto dalle vive pupille nere che disprezzava gli intellettuali. Indovinavo la logica della loro battaglia. Per salvare Bonneau, ricercato, braccato, ci voleva denaro, denaro per farla finita, o farsi senz'altro uccidere battendosi contro la società intera. Per solidarietà si gettavano con i loro piccolissimi revolver e i loro piccoli ragionamenti a scatto in quella sbalordita battaglia senza scampo. E ora erano in cinque, perduti e di nuovo senza denaro, nemmeno per tentare la fuga. Il denaro si ergeva contro di essi, 100.000 franchi di premio al delatore. Erravano nella città senza evasione possibile, pronti a farsi uccidere non importa dove, in un tram, in un caffè, contenti di sentirsi con le spalle al muro. Disponibili e pronti ad affrontare da soli un mondo abominevole.
Thank you. La 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 la